Sarà passata da poco la mezzanotte. In fondo agli alberi d'un viale vi sarà un misero caffè notturno con tavolini e seggiole sul marciapiede. L'uomo dal fiore in bocca, seduto ad uno dei tavolini, osserverà a lungo in silenzio l'avventore pacifico che, al tavolino accanto, succhierà con una cannuccia di paglia uno sciroppo di menta.
Ah, lo volevo dire. Lei dunque un uomo pacifico, eh? Ha perduto il treno.
Per un minuto, sa. Arrivo alla stazione e me lo vedo scappare davanti.
Poteva corrergli dietro.
Già, è da ridere, lo so. Bastava che non avessi tutti quegli impicci di pacchi, pacchetti, pacchettini, più carico d'un somaro. Ma le donne, non la finiscono più. 3 minuti, creda, appena sceso di vettura per dispormi i nodini di tutti quei pacchetti alle dita.
Sa che avrei fatto io? Li avrei lasciati nella vettura.
E mia moglie? E le mie figliuole?
Strillare! Mi ci sarei spassato un mondo.
Perché lei forse non sa che cosa diventano le donne in villeggiatura.
Ma sì che lo so. Appunto perché lo so. Dicono tutte che non avranno bisogno di niente.
Sì. Poi appena arrivano in un paesello qua dei dintorni, imbizzarriscono a pararlo con tutte le loro galanterie più vistose. Le donne, caro signore. Se tu facessi una capatina in città, caro, avrei proprio bisogno di questo, di quest'altro. Ma come vuoi che in 3 ore ti sbrighi tutte codeste faccende? Ma che dici? Prendendo una vettura. Il guaio è che, dovendo trattenermi 3 ore sole, sono venuto senza le chiavi di casa.
Oh, bella! E perciò?
Ho lasciato tutto quel monte di pacchi in deposito alla stazione. Me ne sono andato a cenare in trattoria, poi, per farmi svaporare la stizza, a teatro. All'uscita dico, che faccio? Sono già le 12, alle 4 prendo il primo treno, per 3 ore di sonno non vale la spesa. E me ne sono venuto qua. Questo caffè non chiude, vero?
Non chiude, no signore. E così ha lasciato tutti quei pacchetti in deposito alla stazione.
Perché, me lo domanda? Non vi stanno forse sicuri? Erano tutti ben legati.
No, non dico. Ben legati. Me l'immagino. Con quell'arte speciale che mettono i giovani di negozio nell'involtare la roba venduta. Un bel foglio grande di carta doppia, rossa, levigata, che è per se stessa un piacere vederla così liscia. La stendono sul banco e poi con garbo disinvolto vi collocano sulla stoffa ben piegata. Levano prima da sotto col dorso della mano un lembo, poi da sopra vi abbassano l'altro, poi ripiegano da un lato e dall'altro a triangolo e cacciano sotto le 2 punte. Allungano una mano alla scatola dello spago, tirano per farne scorrere quanto basta a legare l'involto e legano così rapidamente che già si vede presentare il pacco col cappio pronto a introdurvi il dito.
Si vede che lei ha prestato molta attenzione ai giovani di negozio.
Io? Caro signore, giornate intere ci passo. Sono capace di stare anche un'ora fermo a guardare dentro una bottega attraverso la vetrina. Mi ci dimentico. Mi sembra d'essere... Vorrei essere veramente quella stoffa là di seta. Guardo il cliente che esce dalla bottega. Lo seguo con gli occhi finché non lo perdo di vista, immaginando. Quante cose immagino. Lei non può farsene un'idea. Ma mi serve. Mi serve questo.
Scusi, che cosa?
Attaccarmi così con l'immaginazione alla vita. Non lasciarla mai posare un momento l'immaginazione, aderire con essa continuamente alla vita degli altri. Ma non della gente che conosco, no. Alla vita degli estranei, intorno ai quali la mia immaginazione può lavorare liberamente. Vedo la casa di questo e di quello, ci vivo, fino ad avvertire... Sa quel particolare alito che cova in ogni casa? Ma nella nostra noi non l'avvertiamo più perché è l'alito stesso della nostra vita, mi spiego? Vedo che lei dice di sì.
Sì, perché, dico, deve essere un bel piacere codesto che lei prova, immaginando tante cose.
Piacere? Io?
Già, mi figuro.
Mi dica un po', è stato mai a consulto da qualche medico bravo?
Io no, perché? Non sono mica malato.
No, non s'allarmi. Glielo domando per sapere se ha mai veduto la sala dove i clienti stanno ad aspettare il loro turno.
Ah, sì. Mi toccò una volta ad accompagnare una mia figliuola.
Bene, dico, quelle sale. Ci ha fatto attenzione? Divano di stoffa scura, quelle seggiole imbottite. Vorrei sapere se lei, quando andò con la sua figliuola, guardò attentamente la poltrona o la seggiola su cui stette seduto aspettando.
Io no, veramente.
Eh già, perché non era malato. Ma neanche i malati spesso ci badano, compresi come sono del loro male. Eppure quante volte certuni stanno lì intenti a guardarsi il dito che fa segni sul bracciuolo di quella poltrona su cui stanno seduti. Pensano e non vedono. Ma che effetto fa quando poi si esce dalla visita il rivedere la seggiola su cui stavamo seduti? Ritrovarla occupata da un altro cliente o là, vuota, in attesa che un altro qualsiasi venga a occuparla. Ma che dicevamo? Ah già, il piacere dell'immaginazione. Chissà perché ho pensato subito a una seggiola di queste sale di medici.
Già, veramente.
Non vedi la relazione? Neanche io. Ma la relazione forse può essere questa, guardi. Avrebbero piacere quelle seggiole di immaginare chi sia il cliente che viene a sedere su loro? Nessun piacere. E così io, nessuno. Vengono tanti clienti ed esse sono là per essere occupate. Ebbene, è anche un'occupazione simile alla mia. Ora mi occupa questo, ora quello. In questo momento mi sta occupando lei. E creda che non provo nessun piacere di tutti i fastidi che posso supporre in lei.
Oh, tanti, sa?
Ringrazi Dio se sono fastidi soltanto. C'è chi ha di peggio, caro signore. Io le dico che ho bisogno d'attaccarmi con l'immaginazione alla vita altrui, ma così, senza piacere, anzi, per sentirne il fastidio, per giudicarla sciocca e vana la vita, cosicché veramente non debba importare a nessuno di finirla. Perché, caro signore, non sappiamo da che cosa sia fatto, ma c'è, ce lo sentiamo tutti qua, come un'angoscia nella gola il gusto della vita, che non si soddisfa mai perché la vita, nell'atto stesso che la viviamo, è così sempre ingorda di se stessa che non si lascia assaporare. Il sapore è nel passato che ci rimane vivo dentro, e la vita, per Dio, al solo pensiero di perderla. Specialmente quando si sa che è questione di giorni. Ecco, vede là, quell'ombra di donna, ecco, s'è nascosta.
Come? Chi era?
Non l'ha vista.
Una donna?
Mia moglie, già.
Ah, la sua signora.
Mi sorveglia da lontano. Ciò che quella donna sta soffrendo per me, lei non se lo può immaginare. Non mangia, non dorme più. Mi viene appresso, mi fa una stizza che lei non può credere.
Povera signora.
Ma che povera signora? Vorrebbe che io me ne stessi a casa, tranquillo. Io domando ora a lei se crede possibile che le case d'Avezzano, di Messina, sapendo del terremoto che di lì a poco le avrebbe sconquassate, avrebbero potuto starsene tranquille, ordinate in fila lungo le strade. Case, per Dio, di pietra e travi se ne sarebbero scappate. Immagini i cittadini di Avezzano, di Messina, spogliarsi placidi per mettersi a letto, con la coscienza che fra poche ore sarebbero morti. Le sembra possibile?
Ma forse la sua signora...
Mi lasci dire! Tanti, signor mio, che passeggiano per via disinvolti e alieni, forse la morte ce l'hanno addosso, nessuno la vede, ed essi pensano quieti e tranquilli a ciò che faranno domani e doman l'altro. Ora io. Caro signore, ecco, venga qua. Qua, sotto questo lampione. Venga, le faccio vedere una cosa. Guardi, qua, sotto questo baffo. Vede che bel tubero violaceo? Sa come si chiama questo? Ha un nome dolcissimo. Più dolce di una caramella. Epitelioma si chiama. Pronunzi, sentirà che dolcezza. Epitelioma. La morte, capisce, è passata. Mi ha ficcato questo fiore in bocca e mi ha detto: tientelo, caro, ripasserò fra 8 o 10 mesi. A casa io non ci sto. Ho bisogno di starmene dietro le vetrine delle botteghe ad ammirare la bravura dei giovani di negozio. Perché lei capisce, se mi si fa un momento di vuoto dentro, posso anche ammazzare uno che come lei per disgrazia abbia perduto il treno. Oh no, 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 non tema, caro signore, io scherzo. Ammazzerei me, semmai. Ma ci sono di questi giorni certe buone albicocche. Come le mangia lei? Con tutta la buccia, è vero? Si spaccano a metà. si premono con due dita per lungo come due labbra succhiose. Ah, che delizia! Mi ossequi la sua egregia signora e mi faccia un piacere domattina quando arriverà. Mi figuro che il paesello disterà un poco dalla stazione. All'alba lei può fare la strada a piedi. Il primo cespuglietto d'erba sulla proda. Ne conti i fili per me. Quanti fili saranno, tanti giorni ancora io vivrò. Ma lo scelga bello grosso, mi raccomando. Buonanotte, caro signore.
E si avvierà, canticchiando il motivetto d'un mandolino lontano. Ma ad un certo punto, pensando che la moglie stia lì ad aspettarlo, si volterà dall'altra parte, seguito con gli occhi del pacifico avventore quasi basito.
Avete ascoltato Non facciamone un dramma, esperimenti teatrali su un palcoscenico radiofonico, condotto da Irene Worms e Santigna, da un'idea di Santa Spena in collaborazione con Irene Worms. Hanno collaborato a questa puntata Riccardo Parravicini nel ruolo dell'avventore e Domenico Marretta nel ruolo dell'uomo dal fiore in bocca. Si ringrazia lo studio di registrazione Mia Progetto Musica e Radio Città Aperta. Per tutte le informazioni e i podcast, cercate su Facebook la pagina dedicata Non facciamone un dramma. Arrivederci alla prossima puntata.